incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenute, benvenuti, bentornati tutti a un nuovo labirinto musicale dal vivo. Sono Emanuele Ferrari e suono e parlo per voi qui dall'auditorium di Radio Popolare di Milano. Oggi ci occupiamo di un pezzo meraviglioso che sono i tre preludi di Gershwin, uno di quei brani, per la verità un piccolo ciclo di tre brani appunto, in cui troviamo veramente il lato vitale dell'esperienza. Ed è qualcosa che spero vi farà piacere come fa piacere a me, così come rallegra me. Prima di cominciare vi ricordo che se volete seguire il mio lavoro mi trovate su una pagina Facebook che è Emanuele Ferrari Pianista Facebook, su una pagina Instagram che è Emanuele Ferrari Pianista Instagram, e c'è anche un canale YouTube Emanuele Ferrari. E se volete sentirmi dal vivo a Milano, ogni anno tengo una stagione al Teatro Litta, i cui estremi trovate non sul sito del Teatro Litta ma sul sito dell'associazione Certe Note, quindi www.certenote.com. cominciamo. Come dicevo, sono tre. Il primo reca l'indicazione allegro, ben ritmato e deciso. Si comincia con una tromba puntata al cielo. Voi direte, ma come, non è per pianoforte? Sì, ma è un pianoforte che adimira, ha in mente, evoca continuamente altri strumenti, gli strumenti della tradizione delle big band di jazz. Quindi immaginiamo un bel trombettista che da solo, mentre gli altri dell'orchestra aspettano di cominciare, si alza in piedi, punta al cielo la sua tromba e lancia questo vero e proprio segnale d'attacco. Se qualcuno non avesse capito, rincara la dose. Allora, quindi è un po' più che un inizio questo, è una dichiarazione di intenti che Gershwin fa. Ci dice, va bene, il pezzo è scritto, non è improvvisato, siamo dentro in un concerto, non è un fumoso locale di New York, però il linguaggio che qui si parla è il linguaggio altro. E il linguaggio altro nell'America degli anni 20 è quello del jazz. Dopodiché parte un accompagnamento che, confermando quello che vi dicevo, non è l'accompagnamento di una sonata di Mozart o di un notturno di Chopin. È un accompagnamento che riproduce, per così dire, i meccanismi, le dinamiche, la potenza della cosiddetta sezione ritmica della big band. Quindi un'orchestra, dobbiamo immaginare, fatta pressoché unicamente di fiati, con una sezione ritmica che è, come dire, il motore, il cuore della vaporiera, è quello che fa andare avanti, che fa macinare il tempo e il ritmo, no? È fatta di solito da pianoforte, contrabbasso pizzicato e naturalmente dalla batteria. Sono idealmente questi che cominciano a pompare, a macinare il ritmo. Su questa esaltante base entra il primo tema. Entra proprio nel senso che spicca un balzo sul palcoscenico, eh? Qui entrare non è una vaga metafora, c'è una fortissima componente teatrale, per cui si ha la sensazione proprio di vedere saltare in scena uno di quei personaggi che proprio si dice riempiono la scena, no? perché è brillante, estroverso, contagioso, per così dire, no? Nel suo modo di muoversi. Benissimo, insomma, è un po' un rappresentante, questo primo personaggio, direi dell'America bianca, ecco, quella del progresso, dei grattacieli, no? Nella fede in un'unione, come dicono loro, sempre più perfetta. Insomma, ottimismo sprizzato da tutti i pori. Notiamo che siamo quindi a teatro idealmente. Ma che tipo di teatro? Io direi non certo Shakespeare, non è Otello, non è Amleto, ma è un teatro di varietà. Quindi uno spettacolo di intrattenimento che combina recitazione, canto e danza. Ecco, anche con questa meravigliosa sfumatura un po' da scettico blu, no? Da quello disincantato che sa come vanno le cose. Dopodiché è una situazione completamente diversa. Questa non riempie la scena, non è ottimista, non è luminosa, non ha nulla di quello che c'era prima. Quindi è un forte contrasto. Sentiamo il rallentatore. Non c'è praticamente più melodia, c'è quasi solo ritmo. Questo ritmo picchettato, fatto di note, si dice in musica ribattute, no? Ribattuto da proprio l'idea del picchiare lo stesso tasto più volte. Insomma, non c'è più la melodia, sostanzialmente, non è più cantabile, ma c'è il ritmo. Un ritmo con qualcosa di oscuro, di primordiale, quasi di tribale, che tiene nettamente in sospeso l'ascoltatore. Bene, cosa sta facendo Gershwin? Il jazz è un repertorio afroamericano. Allora, dopo l'America bianca, sta citando, per così dire, le radici afro. Ecco questa immersione nell'oscurità primordiale del ritmo, fascinoso, primitivo, oscuro. E poi fa una cosa che nessun compositore classico farebbe. Cambiamo scena, ma come diremmo noi? Ci stai, come dire, a malapena ti stavamo dietro, no? Nella verve e nella frequenza in cui cambiavi scena. Non facciamo in tempo a abituarci all'America bianca, che arrivano le radici afro. E per soprammercanto tu addirittura cambi di nuovo scena. Ma questa è proprio la caratteristica del teatro di varietà. Se io ascoltando Otello mi annoio e sbadiglio, me ne vergogno. Se mi addormento, peggio che peggio, cercherò di non farlo vedere. È a mio carico il fatto di interessarmi di qualcosa di così elevato e il cui prestigio è riconosciuto culturalmente. Invece, in un teatro di varietà, a uno spettacolo di varietà, io vado per divertirmi. E ovviamente il cruccio e la cura dell'organizzatore e che di chi svolge concretamente lo spettacolo sulla scena è prevenire la noia. Di qui il ritmo mozzafiato con cui si cambia continuamente scena. Via! Poi, per così dire, un altro numero simile, di nuovo le radici afro. E ancora, cambiamo scena. Ecco, tutta questa fase oscura afro ci ha portato alla seconda situazione più importante di questo primo preludio, che è questa. In cui Gershwin, in modo veramente geniale, combina le due cose che abbiamo visto fino adesso. Cioè la luminosità e di nuovo l'afro, l'oscuro, il primordiale, il puramente ritmico. I più attenti di voi noteranno che le fasce sonore però sono tre. Una, due, tre. Qual è il trucco? Non ho un aiutante qui che approfitto del fatto che non mi vedete, ma semplicemente si usa l'incrocio delle mani. Quindi in sostanza, con una rapida alternanza, due mani coprono i registri, cioè le zone della tastiera, di tre mani. L'effetto è veramente esaltante. A questo punto Gershwin, scatenato e direi enciclopedico, no? va a battere un'altra landa, per così dire, del jazz, che è l'esotismo. Perché il jazz da subito ama contaminarsi, no? con le atmosfere esotiche, quindi il senso del lontano, del remoto, anche del poco rassicurante. Sentite, così non sono accordi né da preludio di Chopin, ma neanche da jazz standard, no? Danno proprio l'idea dell'andare fuori, del fuori porto, per così dire, no? In mare aperto, lontano. E poi un procedimento che viene invece proprio dalla tradizione classica, la costruzione di un punto culminante, come con i tradizionali quattro gradini. Uno. Poi un po' di più, 2, 3, 4, quindi gradini di cosa? Gradini di volume, di energia, di tensione e di luminosità. Queste quattro cose proprio crescono in modo spasmodico, 1, 2, 3, 4. Beh, cosa troviamo, diciamo, sulla cima montuosa che abbiamo scalato? Ritroviamo il tema iniziale. Il tema iniziale era questo. Ma sentite in che versione meravigliosa lo ritroviamo. Primo sembrano tre pianoforti in uno solo, ma che tipo di pianoforti? Proprio pianoforti da saloon, proprio di quell'immaginario western dove c'è scritto proprio, ci sono i pianoforti marroni verticali da cui sporgono le candele e col proverbiale cartello non sparate sul pianista, no? Cioè è un suono che potremmo chiamare honky tonky. Veramente qui Gershwin sta dimostrando una padronanza, per così dire, no? Delle fonti stilistiche musicali, ma tutte gioiosamente combinate in questa sorta di calderone luminoso. Quindi climax e poi eruzione vulcanica, ma come dire, con l'effetto rassicurante del ritrovare ciò che conoscevamo già, cioè il tema iniziale. Quindi lo spaesamento dell'esotico in realtà è usato pochissimo. Ecco, riascoltiamo dall'esotico. Poi c'è questa sontuosa discesa, no? È veramente lo scendere dei ballerini su un tappeto rosso, no? Dove c'è quello che io chiamo l'allegria come atteggiamento professionale. È allegrissimo, ma non è un'allegria psicologica, non è l'allegria di un'anima, non è neanche uno stato d'animo. È l'allegria di Fred Astaire e Ginger Rogers che ballando sorridono alla telecamera, perché non si fa un ballo in uno spettacolo di varietà e di intrattenimento, quindi in un musical, con una faccia da funerale. Ecco, è talmente ricco questo tripudio che Gershwin si permette anche l'unico momento lirico. Sentite, c'è come una voce intensa. C'è quasi un fondo di languore, che qui dentro francamente ha poco spazio. Poi una pausa che ci fa realizzare che tutto questo primo preludio è scritto con la tecnica del moto perpetuo, cioè non avevamo avuto un momento di respiro, no? Dal procedere del movimento. Quindi una pausa che ci lascia interdetti, poi una figurazione che sembra venire da Marte rispetto a tutto il resto. una scala dissonante in diminuendo, proprio un puro effetto destabilizzante per il pubblico, che ha l'unico scopo proprio di mantenere viva la sorpresa. Un altro silenzio surreale, brevissimo ma significativo, e poi l'ultimo gesto, che è proprio, come dire, il prestigiatore che tira fuori dal cappello il coniglio più bello. Risentiamo tutta questa fase finale esaltante del preludio, quindi esotismo, climax con quattro gradini, punto culminante rassicurante in cui torna al tema iniziale in versione honky tonky, poi discesa sontuosa, allegria professionale e finale giustamente spiazzante ad effetto. Dopo questa icastica chiusura, attacca il secondo, che invece si chiama Andante con moto e un poco rubato, che ha completamente un altro clima. Non abbiamo neanche bisogno che entri la melodia per capire il genere. Se il primo strizzava l'occhio al musical, e questo è il titolo informale che io darei al primo preludio, musical, qui il secondo, certo informale perché non l'ha scritto lui, ma diciamo direi inequivocabile, ecco, è blues. Magari qualcuno di noi associa il blues alla corrente vitale, a una musica allegra e gioiosa, ma non è necessariamente così, anzi, il blues delle origini sono tristissimi. Avere i blu, essere blu, avere i blues nell'anima vuol dire essere profondamente depressi. I blu sono i canti con dentro tutto il dolore della gente del sud, la schiavitù, le piantagioni. E anche quando poi diventa urbano, diciamo, mantiene la traccia, no? Pur poi con molta vitalità che vi si innesta. Se leggiamo i testi dei canti blues delle origini, sono tutti terribili, no? Cioè la media è: sono incinta dell'ottavo figlio, mio marito è un beone che mi picchia e ha appena perso il lavoro e piove. Ecco, sostanzialmente questo è il quadro medio, diciamo, ben poco allegro di blues. E qui Gershwin coglie in maniera magnifica, no? proprio questo senso poetico del trascinarsi, no? Proprio il dolore nella sua forma faticosa. Quando poi entra la melodia, sentite. Qui addirittura quando entra la melodia, il pianoforte in modo molto raffinato evoca una tromba, ma una tromba avrebbe un suono troppo diretto e luminoso per fare. Sì, ci serve un po' di luce, ma non troppa. Allora ci vuole anche questo effetto da voce rauca. Qui dobbiamo immaginare tromba con la sordina. Quindi pensate, il pianoforte che evoca una tromba con la sordina, che a sua volta, se ci fosse davvero qui con me, si sforzerebbe di far suonare, il trombettista si sforzerebbe di far suonare il suo strumento, la tromba, con l'espressività intensa e personale, per così dire, della voce umana. Quindi è un momento molto raffinato in cui il pianoforte, che è l'unico strumento che è presente qui fisicamente, evoca una tromba con la sordina nell'atto di suonare come se cantasse. Ci si mette di più a dirlo che a suonarlo, ma la musica è piena di situazioni così sofisticate. C'è veramente questo senso di spleen, no? Per citare Baudelaire, proprio quest'aria da domenica pomeriggio assolata nella periferia metropolitana. No, questo non è un blues delle Piantagioni, è veramente un blues di disagio urbano. E poi sentite che meraviglia. Di colpo una voce solista, un soprano, una donna, che trasporta il clima invece all'indietro, diventa per un momento spiritual, cioè qualcosa proprio di religioso. Sentite che meraviglia. Sembra dire: Signore, perché non sei con me? E chiude proprio sconsolata: mi hai abbandonato? E poi con un effetto meraviglioso, dalle profondità gravi del pianoforte, emerge la voce di un coro maschile salmodiante e confortante. Sembra per un momento un Brahms versione blues, no? Quindi il coro degli uomini che risponde: no, non sei sola. Il Signore è il mio pastore, anche se camminassi per valle oscura non mi abbandonerà. Quindi il coro maschile che conforta l'anima smarrita della donna. È una cosa meravigliosa, risentiamolo. Lei, sconsolata, e loro, la risposta corale. Poi ricomincia lenta la macina del dolore, no? Però il lamento che c'era sopra prima era così, adesso così. Cioè sono in due a cantare, e questo è già abbastanza per simboleggiare il passaggio dall'uno ai molti, no? Diventa di nuovo un dolore corale. Quello che prima era il canto solista della donna diventa un vero urlo. Signore, perché mi hai abbandonato? Poi di nuovo sconsolata la chiusa. E per la seconda volta il conforto del coro maschile che dice: no, non sei sola. Da questa atmosfera da religiosa, da spiritual, sentite di colpo come a cosa si passa? È veramente una svolta incredibile, da tanto in attesa, no? C'è tutto il contrario qui, l'allegria contagiosa, ma soprattutto il fatto che la melodia è sotto, no? Ci vuole uno strumento qui da immaginare, se vogliamo capire a cosa pensava Gershwin, che abbia un po' il tono caldo e rauco e contagioso di una voce da Louis Armstrong, no? E che suoni, ci vuole uno strumento che suoni anche un po' in basso, insomma, morale. È il trombone. E cosa ci fa qua il trombone? È un assolo. Sì, perché il pezzo è costruito come se fosse scritto per big band, quindi in modo piuttosto irreggimentato, con un direttore d'orchestra e delle parti, ma anche in un concerto di una big band, che ne so, Duke Ellington, Count Basie, insomma, quelle che conosciamo dalla storia, esistono dei momenti preordinati di improvvisazione. Per cui si sa che in quel momento il trombonista avrà un giro, quindi un minuto sostanzialmente, per dire la sua. Ed ecco questo tono proprio di allegria scatenata e contagiosa. Con la mano destra che imita lo scandire del tempo da parte del banjo. Quindi è un momento in cui sostanzialmente rimangono in pochissimi strumenti, l'orchestra tace e c'è il minimo per accompagnare il solista senza coprirlo. È un'altra situazione veramente geniale inventata da Gershwin, o meglio reinventata al pianoforte da Gershwin, ricalcando situazioni reali della tradizione jazz. Ancora non ha finito. Che voglia di dire, che urgenza espressiva, ma sa che il tempo è limitato, è quello concordato, e allora dà dei segnali per dire: guardate che so che sto finendo, eh? E proprio si dispone, per così dire, alla quiescenza musicale. Come dire, va bene, mi fermo, no? E sopra entra questa specie di amen, o meglio rientra l'orchestra con questa specie di amen. E rientrano sottovoce la maggior parte degli strumenti a fiato, idealmente, con una versione che è quella zuccherosa del jazz, che se dura a lungo è francamente insopportabile, ma se dura un momento come qui è delizioso. È proprio un suono da jazz veramente sentimentale e proprio zuccheroso. Sentite come... questa specie di benedizione un po' al limite del kitsch, ma in realtà, come dire, siamo al di qua del cariarci i denti per il troppo zucchero. È solo un momento meraviglioso in cui si strizza l'occhio anche a questo filone del jazz che non manca. Dopodiché si ricomincia, ma con un clima che è ancora più intimo e ancora più vicino alla tradizione della musica classica. Cioè qui salta fuori quel Gershwin che voleva essere riconosciuto anche come grande compositore della tradizione classica, quello che era venuto in Europa, quello che aveva bussato a molte porte di grandi compositori chiedendo umilmente, pensate, è davvero l'umiltà del genio, chiedendo lezioni di composizione. Lo scambio più salace sembra essere stato, a quanto riportano i testi, quello con Ravel, che veramente con un misto di simpatia e perfidia tipicamente francese lo, come si direbbe oggi sul tram, lo rimbalzò dicendo: ma perché volete essere un Ravel di serie B quando siete già un Gershwin di serie A? Ecco, qui si vede quel Gershwin lì, quello che vuole anche essere uno Chopin del jazz, per capirci. E infatti per un momento sembra veramente una versione blues di un preludio di Chopin. Senti che meraviglia, che intimità, che culto del suono, che senso del silenzio. Di nuovo l'aria da spleen domenica pomeriggio, disagio della domenica pomeriggio a sola, battuta dal sole nella periferia metropolitana. Poi di nuovo la donna da sola, signore, perché mi ha abbandonato? Anzi no, scusate, ero troppo dentro. C'è un ultimo urlo della donna e poi proprio il ricadere nel buio con rassegnazione, e per l'ultima volta il coro maschile che dice: no, non sei sola, il Signore non ti abbandona. Quindi proprio un momento da spiritual, quello che poi diventerà il gospel, per capirci. E poi la chiusura. Con un senso di benedizione e amen, no? Del tutto congruente, ma sentite con che linguaggio chiude con questa benedizione e amen. Sembra l'ennesima trovata, sembra Debussy. Sentite. Bicordi, cioè accordi di due note, usati come se fossero campane. Ma in un clima un po' debussiano, no? tra impressionismo e simbolismo, come sempre Debussy, che richiama veramente le sinestesie dei titoli di Debussy, no? Campane attraverso le foglie, verrebbe da citare. E poi sapientemente, per dire che però non è finito tutto, ma... e questo oscuro rintocco fascinoso. Veramente qui è un Gershwin che è proprio un mago del pianoforte, non ho altro commento da fare. E ci lascia alla fine di questo secondo preludio in questo clima sofisticato, colto, ricco di citazioni e da ipnosi del paese incantato, no? E anche sospeso, come dire, non è finito tutto. E a questo punto, con sapiente senso del contrasto, lui stesso autodistrugge questo clima meraviglioso, proprio con, come dire, con le rompere, ecco, più che l'attaccare, le rompere del terzo preludio, che ha la stessa indicazione del primo, cioè allegro, ben ritmato e deciso. Scusatemi. Allora, qui diciamo, il primo strizzava l'occhio al musical, il secondo al blues, qui proprio c'è, io direi, la vena divertente e più sorgiva di Gershwin. Cioè è evidente proprio un piacere, non solo piacere, ma un piacere divertito proprio nel fare musica. E da cosa lo capiamo? Lo capiamo perché comincia, se suono lentamente, è più chiaro. Col tono di un solenne e oscuro annuncio, no? Quasi con un paradossale senso di gravitas che francamente qua dentro è del tutto fuori luogo, ed ecco appunto già dall'inizio il divertimento un poco ironico, no? Insomma, comincia dicendo attenzione, attenzione, la mette giù dura, arriva qualcosa di grave, attenzione, attenzione, arriva, ecco che arriva, e poi sentite cosa che arriva. Allora, potrebbe anche sembrare severo, ma non lo è davvero. Allora, il ritmo è un po' da stomp, cioè da brano con un tempo binario, e sentite già l'accompagnamento. È chiaro che c'è qualcosa di più che di serio, di serioso. Ma che non riusciamo a prendere sul serio neanche nella melodia. C'è troppa allegria danzereggia, troppa vitalità, anche se l'atmosfera, per la verità, è abbastanza sombra, è abbastanza scura, è abbastanza noir. Oh, ecco la chiave. Si sta divertendo a creare un'atmosfera, ma è un noir con qualcosa proprio di fumettino, che non possiamo veramente prendere sul serio. Insomma, se io dovessi definire questo clima, lo definirei malavita da fumetto. Non so se vi ricordate, c'era una trasmissione molti decenni fa in televisione che si chiamava Gulp, i fumetti in TV, e uno dei, se non sbaglio, degli episodi fissi era l'investigatore Nick Carter alle prese sistematicamente col suo nemico storico. Allora, ognuna di queste puntate cominciava, se la memoria non mi tradisce, con una sinistra voce fuori campo che diceva: mentre su New York calavano le prime ombre della sera. Ecco, ma era evidente che nessuno si è mai spaventato per questo annuncio. Ecco, secondo me siamo veramente dentro a qualcosa di simile, ma la vita da fumetto. Poi però Gorce si ricorda che eravamo in realtà, dicevamo nel primo preludio, in uno spettacolo, in un musical, uno spettacolo di varietà. E allora fa fare un singolo passaggio al personaggio che era il primo tema del preludio numero uno. Risentiamolo. Quello che sprizza ottimismo da tutti i pori, quello che si muove in modo estroverso. Ecco, non ho detto com'è vestito un personaggio così. È vestito tutto di nero, col cappello a cilindro, le ghette, il bastone col pomello e il frac. Ecco, adesso quel personaggio lì fa una singola ripassata, nel senso materiale che ripassa davanti ai nostri occhi, sfila, ecco, sfila sul palcoscenico, sentite. In questo senso giocoso, no, di intrattenimento che viene dal primo preludio. Per la verità fa due passate, ma è giusto, è come se attraversasse il palcoscenico in una direzione e poi esce tornando indietro. Quindi prima passata in avanti, diciamo. Secondo passaggio torna verso, diciamo, quello che è stato il punto d'ingresso sul palcoscenico per poi uscire. Di nuovo con queste interiezioni, però attenzione! E poi di nuovo, ma la vita da fumetto. Con queste armonie bellissime. Che si sente che sono dell'autore, per esempio, della famosissima Summertime, no? Va bene, a armonia, appunto, a colorare continuamente queste riapparizioni del tema della malavita da fumetto. Bene, a questo punto, con questo gesto, un compositore di minor talento, o anzi genio, di Gershwin si fermava qua, diceva, beh, meraviglioso, dai, un po' più breve il terzo, però sta benissimo, no? Che sia, come dire, ancora più sintetico, più vivace. Ho scritto una triade meravigliosa. E invece, siccome è Gershwin, c'è ancora la sorpresa più grossa, l'episodio più importante di questo terzo preludio. Eccolo. Allora, di questi tre preludi pieni di trovate geniali, di sorprese, di situazioni inaspettate, questa è in assoluto la maggiore. Perché non è solo una nuova trovata musicale, c'è un cambio di stile, di linguaggio. Ve lo suona a rallentatore. Allora, intanto recupera una figura di tradizione addirittura barocca del dolore. Tandara. Ci sono dei preludi di Bach costruiti inneggianti al dolore, ovviamente, costruiti su questa figura. Quindi va a recuperare niente meno che un'illustre figura del dolore, ma che non ha niente di fumettistico, del dolore vero. Secondo, costruisce un episodio che è scritto, dicevo prima, con uno stile e un linguaggio diverso, ma addirittura stile e linguaggio diversi che vengono da un'interamente diversa concezione della musica. Altro che intrattenimento, altro che jazz. L'idea tardo romantica e tardo romantica della musica come lingua dell'anima, come lingua del sentimento. Sentite il tono da accorata e spettacolare insieme confessione. Proprio, come dire, la musica come sfogo, no? Proprio da suonarsi e da intendersi col cuore gonfio. Ecco, per la verità qui siamo più vicini a Liszt che a Chopin, perché è sì una confessione, ma una confessione pubblica, mentre Chopin spesso dà l'idea della confessione personale, fatta ognuno all'orecchio di ognuno di noi che lo ascolta. In Liszt c'è questa paradossale coesistenza di dimensione intima, romantica, e però palcoscenico, quindi la chiamerei paradossalmente una confessione pubblica e spettacolarizzata. Resta il fatto che il pathos, la tensione, l'intensità vanno alle stelle. sembra sostanzialmente uscita da una danza ungherese di Brahms, di quel del tipo. Questo mondo, diciamo, dove il sentimento è torrenziale. Quindi un po' danza ungherese di Brahms, un po' rapsodia ungherese di Liszt. Dove, come dire, il dolore del romanticismo e la passione, meglio, la passione romantica si incrocia, si incontra e si sovrappone a quella dell'anima zingara e gitana. Benissimo, meraviglioso, ma con un problema grosso come una casa, si rischia di deragliare, perché questo ciclo non si intitola Confessioni di un'anima romantica, sono tre preludi scritti in stile jazz, blues, spiritual e chi più ne ha più ne metta. Quindi, con quella virtù evangelica che però usano anche i grandi compositori, che è la vigilanza dello spirito, cosa fa Gershwin? Si arresta. Top, un taglio, una figurazione non significativa che serve solo a raffreddare la temperatura. Proprio come per evitare l'esplosione di una centrale nucleare, no? Bisogna proprio che ci siano delle barre di raffreddamento. Questa è la barra di raffreddamento. Però, siccome era molto bello il gioco, lo ripete, quindi fa risalire la temperatura di nuovo sfiorando il rischio di deragliamento. Per la seconda volta se lo taglia da solo, barre di raffreddamento che però questa volta vengono coinvolte dalla generale atmosfera enfatica. Partono fredde, ma si scaldano. Questa è un'altra figura che viene da Liszt, che ha martellato. E a questo punto, come dire, il rientro nei binari si ha con questo meraviglioso momento, che è addirittura circense. Cos'è sta roba? È il tamburo del circo, no? Quello che accompagna l'imbonitore e richiama la folla all'annuncio «Venghino siore e siori», no? A vedere la donna cannone, l'acrobata che si tuffa nel bicchiere, quell'altro sparato dal cannone. Insomma, ecco, è una figurazione circense che serve a riportare sui binari il pezzo prima che deragli, come rischiava di fare. Risentiamo da un po' prima. Nuovo punto culminante, nuova apoteosi, nuova versione trionfale anche qui del tema della malavita da fumetto, ma in una versione veramente spettacolare. Dove? La mano destra ha la luminosità, guardate la sintesi, no? Di nuovo dell'America bianca di grattacieli. La mano sinistra invece allude ancora a profonde oscurità. Ma sentite anche la ricchezza sonora della mano sinistra, che tra l'altro allude di nuovo un po' al filone esotico che avevamo trovato, ve lo ricordate? Quegli accordi che ci mandavano fuori, lontano, nel primo preludio. E sentite qui. E addirittura in una seconda fascia, sempre a mano sinistra, ci mancava proprio questo solo. Addirittura Eichig di Gregoriano, no? Se io sopra ci cantassi... Sì. Ti sarebbe il gregoriano francese pianistico di Ravel sostanzialmente, quindi l'ennesimo colpo di genio, il tutto combinato con la luminosità della mano destra in una versione super spettacolarmente virtuosistica e difficile, quindi da chiusura in grande stile proprio secondo una tradizione tardo-romantica, come fa, che ne so, Tchaikovsky alla fine del concerto. Facciamo da un po' prima con l'avviso circense che è meraviglioso e il martellato. Benissimo, insomma, tiriamo le somme, no? Cosa ha fatto Gershwin? Ha fatto vedere, ci fa vedere, come sia possibile usare un linguaggio come risorsa per inventarne un altro, no? Lui prende il linguaggio del jazz e crea qualcosa che in realtà non è jazz, perché non è improvvisato, dicevo prima, io non sono un nero che suona, che improvvisa in un fumoso locale di Harlem, magari, no, sono un pianista che ha studiato, certo conoscendo il più possibile una tradizione jazz, altrimenti prenderei lucciole per l'antenna, ma voglio dire, si è studiato una partitura, ha risolto i problemi tecnici, ha fatto l'analisi, cioè, ho fatto tutto quello che faccio con un notturno di Chopin, ma il risultato non è Chopin e non è neanche jazz, quindi è veramente qualcosa di radicalmente nuovo che mostra veramente come la musica sia anche un mettere a profitto le risorse che abbiamo a disposizione. In questo senso e senza nessuna pretesa didascalica, davvero la musica su certe cose con la sua umana perfezione che è irraggiungibile e tangibile al tempo stesso, a volte davvero sembra quasi volerci mettere sulla strada nell'indicarci come potremmo vivere meglio. Ma questo è un altro discorso alle cui soglie mi fermo per non improvvisarmi nell'incongrua veste di predicatore. Benissimo, ve li risuono tutti e tre ovviamente. Allora, per chi si fosse messo da poco all'ascolto, sono Emanuele Ferrari, sto parlando e suonando per voi da Radio Popolare. Stiamo affrontando i tre preludi di Gershwin, che adesso vi suonerò in successione e senza ulteriori commenti. Se qualcuno è interessato al mio lavoro, Emanuele Ferrari pianista Facebook, oppure Emanuele Ferrari pianista Instagram, oppure Emanuele Ferrari YouTube. E se volete sentirmi dal vivo, il sito che fa per voi è quello dell'associazione Certe Note, che organizza 6 miei spettacoli ogni anno al Teatro Litta, www.certenote.com. Gershwin, tre preludi. Thank you. Erano i tre meravigliosi preludi per pianoforte di Gershwin. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento alla prossima volta per un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo. Arrivederci.
Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare. Set to